Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Amici in ascolto, ben trovati a questo appuntamento di Pagine, Fogli e Parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Oggi venerdì 18 marzo, un giorno dopo i 150 anni dell'Unità d'Italia. Passiamo evidentemente oggi in rassegna questo evento emozionante che si è articolato per tutta la giornata di ieri, ma che evidentemente proseguirà per diversi mesi ancora. Cominciamo dalle parole del Santo Padre espresse ieri nel messaggio inviato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il 150° anniversario dell'edificazione politica dell'Italia mi offre la felice occasione per riflettere sulla storia di questo amato paese, la cui capitale è Roma, città in cui la Divina Provvidenza ha posto la sede del successore dell'Apostolo Pietro. Pertanto, nel formulare a lei e all'intera nazione i miei più fervidi voti augurali, sono lieto di parteciparle in segno dei profondi vincoli di amicizia e di collaborazione che legano l'Italia e la Santa Sede queste mie considerazioni. Il processo di unificazione avvenuto in Italia nel corso del XIX secolo e passato alla storia con il nome di Risorgimento, costituì il naturale sblocco di uno sviluppo identitario nazionale iniziato molto tempo prima. In effetti, la nazione italiana, come comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura, dai sentimenti di una medesima appartenenza, seppure nella pluralità di comunità politiche articolate sulla penisola, comincia a formarsi nell'età medievale. Il cristianesimo ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione dell'identità italiana attraverso l'opera della Chiesa, delle sue istituzioni educative ed assistenziali, fissando modelli di comportamento, configurazioni istituzionali, rapporti sociali, ma anche mediante una ricchissima attività artistica. La letteratura, la pittura, la scultura, l'architettura, la musica, Dante, Giotto, Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Pierluigi da Palestrina, Caravaggio, Scarlatti, Bernini e Borromini sono solo alcuni dei nomi di una filiera di grandi artisti che nei secoli hanno dato un apporto fondamentale alla formazione dell'identità italiana. Anche le esperienze di santità, che numerose hanno costellato la storia dell'Italia, contribuirono fortemente a costruire tale identità, non solo sotto lo specifico profilo di una peculiare realizzazione del messaggio evangelico che ha marcato nel tempo l'esperienza religiosa e la spiritualità degli italiani, ma pure sotto il profilo culturale e persino politico. Ecco, questo è un breve inserto tratto dal messaggio del Santo Padre al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Passiamo invece in rassegna una pagina interessante apparsa sul Corriere della Sera, dove sono state selezionate alcune delle frasi più celebri, più importanti, di grandi pensatori, di personaggi importanti proprio sull'Unità d'Italia. Ve ne leggo alcuni inserti. Le confessioni di un italiano, di Ippolito Nievo. Io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775, giorno dell'evangelista San Luca, e morrò, per grazia di Dio, italiano quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ecco la morale della mia vita. Ma in tutto ciò nulla sarebbe di strano o degno di essere narrato se la mia vita non correva a cavalcioni di questi due secoli che resteranno un tempo assai memorabile, massime nella storia italiana. Infatti fu in questo mezzo che diedero primo frutto di fecondità reale quelle speculazioni politiche che dal 1300 al 1700 traspirano dalle opere di Dante, di Machiavello, di Filicaia, di Vico e di tanti altri. da Quaderni del carcere di Antonio Gramsci. Il cosmopolitismo tradizionale italiano dovrebbe diventare un cosmopolitismo di tipo moderno, cioè tale da assicurare le condizioni migliori di sviluppo all'uomo lavoro italiano, in qualsiasi parte del mondo egli si trovi. Perciò si può sostenere che la tradizione italiana si continua dialetticamente nel popolo lavoratore e nei suoi intellettuali, non nel cittadino tradizionale o nell'intellettuale tradizionale. Il popolo italiano è quel popolo che nazionalmente è più interessato a una moderna forma di cosmopolitismo. Non solo l'operaio, ma il contadino e specialmente il contadino meridionale. E ancora dall'Eneide di Virgilio. Già sotto i raggi il mare arrossava e dall'alto del cielo l'aurora nel roseo carro splendeva dorata. Quando i venti posarono all'improvviso ogni alito cadde. Nell'immobile piano si affaticano i remi. E qui Enea, grande, dal mare un bosco divino a vista. Nel mezzo il Tevere con l'amena corrente a mulinelli rapidi, biondo, di molta arena, prorompe in mare. E sopra e all'intorno, variopinti, gli uccelli avvezzi alle rive e al greto dei fiumi, col canto accarezzavano l'aria e per il bosco volavano. Piegare il cammino, volgere a terra le prore, questo comanda i compagni. E nell'ombroso fiume entra lieto. Pagine, fogli e parole, siamo in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Avete ascoltato alcune frasi, alcuni estratti, quelli che vi ho appena letto poc'anzi, titolati nel Corriere della Sera Parole, Sentimenti e Identità. Virgilio, Antonio Gramsci e Ippolito Nievo erano gli autori che abbiamo appena ascoltato. Stiamo costruendo la nostra trasmissione odierna sulla scia dei 150 anni dell'Unità d'Italia che ieri hanno animato l'intero territorio nazionale. Sentiamo invece adesso la testimonianza di personaggi magari meno noti, se non misconosciuti, che però hanno composto e forse contribuito non soltanto come spettatori, ma proprio fattivamente attraverso la vita che hanno vissuto in quegli eventi più o meno drammatici che hanno fatto dell'Italia il bel paese che è oggi. Il microfono a Chiara Spolettini.
Le informazioni storiche che leggiamo sui libri spesso non sono in grado di emozionarci e farci comprendere esattamente quali siano stati gli ideali che hanno mosso le sorti di un determinato paese. Per festeggiare il compleanno d'Italia, perciò, abbiamo cercato chi poteva raccontarci qualcosa della nostra storia, avendola vissuta in prima persona. Siamo andati quindi a trovare gli ospiti del Centro Anziani di Roma di Via Sabotino durante la festa da ballo che ieri hanno organizzato per festeggiare i 150 anni d'Italia. E trovandoci proprio ad una festa, gli abbiamo chiesto come sono cambiati, secondo loro, da 150 anni a questa parte, i rapporti all'interno della nostra comunità. Ovviamente i sentimenti. Il primo a parlare è Antonio.
Cosa è cambiato? L'età? È 89. È cambiata tutta la società, perché è cambiato il modo di essere. Pensi un pochino che meno di un secolo fa in tutta la provincia di Catanzaro, che erano tre province, Catanzaro, Crotone e Vibone, c'erano 9.000 macchine. Adesso 9.000 macchine sono in una frazione. È cambiato tutto questo, il progresso è cambiato tutto completamente. Si parla di meno perché ci sono, ognuno pensa che deve lavorare, che deve produrre, eccetera. Non si ha nemmeno il tempo di cambiare due gesti di famiglia.
Io mi mi chiamo Adriana Zurlo e ho 69 anni. Per me non sempre il progresso è progresso, a volte il progresso può essere anche nel senso negativo, in quanto magari il progresso molte volte allontana molto da quello che può essere l'affetto, da quello che può essere l'amicizia, vivere insieme, stare insieme, scambiare le proprie idee, dividere tante cose belle in comune, per cui adesso la donna è costretta a lavorare, dico è costretta perché l'uomo guadagna molto poco, le esigenze sono tante anche per i figli, per cui è costretta a lavorare non tanto per realizzare se stessa, perché la donna si può realizzare in tanti modi, intanto essendo madre l'unica cosa che è la cosa più bella in assoluto, e per cui la famiglia non esiste più, oddio. Esiste più tra virgolette, io penso che poi faccia più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, gli esempi buoni non vengono mai portati, non si fa mai vedere nulla di quello che fanno tanti ragazzi nelle mense dei poveri, presso gli handicappati eccetera, cose che invece dovrebbero fare.
Io Totino Giuseppe, 87 anni, se penso alla vita di ieri, oggi, mio padre che è stato in America, insomma, se tornerebbe oggi qui in Italia, se vivrebbe oggi, con le cose che sono cambiate, certamente diventerebbe pazzo, perché le famiglie non sono più legate con un tempo, no? La maggior parte, no? Oggi non c'è più, non c'è una divisione proprio totale, insomma, poi siamo pochi quelli che siamo rimasti, essere fedeli alla famiglia, no? E purtroppo questa è la vita, l'evoluzione ti porta a questo e si continua ad andare avanti così. Ci auguriamo di vivere ancora un po' bene, insomma, questo è tutto.
Io spero che ci siano delle agevolazioni per i giovani che hanno difficoltà per il lavoro, per la casa, di conseguenza sacrificata un'ipotesi di famiglia. Io spero che mia figlia se lo faccia, perché io ho dei buoni ricordi della mia famiglia di origine. Mia madre ha fatto 10 figli, eravamo una famiglia molto allargata, unita, ci siamo voluti molto bene, però io ho avuto paura di quelle famiglie numerose, perché a Roma non è possibile. Io provengo da un'isola che è la Sardegna e di conseguenza una famiglia numerosa non può vivere in città, però ho molta nostalgia. Incoraggio mia figlia a farsela, le starò dietro se possibile. Io mi sento ancora giovane perché ho 69 anni, la incoraggio con tutto il mio cuore, che la famiglia è bella, non servono tante cose, però serve una casa, serve un lavoro. E di conseguenza credo che siano più le istituzioni che debbano fare e incoraggiare i giovani, quello mi aspetto.
Ecco quali sono le considerazioni di questi maturi testimoni intervistati da Chiara Spolettini, poco inclini a manifestare i loro disagi emotivi o legati agli acciacchi dell'età, ma ancora completamente protesi verso una evidente e manifesta attenzione alla comunità e soprattutto ai giovani, come avete sentito, soprattutto in merito alla famiglia, alla difficoltà di costruirsi una famiglia. Proseguiamo il nostro allestimento di oggi. Come vi dicevo, numerosissime le iniziative legate a questi intensi 150 anni di Unità d'Italia. Io ve ne segnalo uno al Vittoriano a Roma, subito dopo la sigla.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Al complesso Vittoriano è stata inaugurata ieri, giovedì 17 marzo, dal sindaco Giovanni Alemanno, e è una mostra che si protrarrà fino al 2 di aprile alle radici dell'identità nazionale Italia Nazione Culturale. Una mostra imponente, allestita proprio sulla scia di un sentimento nazionale che giorno dopo giorno si stratifica, si rafforza componendo il tessuto di questa nostra Italia. La mostra si compone di oltre 200 opere tra dipinti, sculture, documenti, libri antichi, fotografie, manufatti, mappe, cartine geografiche, filmati. Obiettivo dell'esposizione è quello di scoprire le radici della nostra nazione, della nostra civiltà nazionale, sintesi millenaria di stanze culturali diverse. Accanto ai ritratti di 18 grandi personaggi, tra i quali spiccano Garibaldi, Manzoni, Verdi, Caruso, Toscanini, Marconi, ma anche Coppi, Totò, la nazionale di calcio, l'arte del saper fare, l'eccellenza del Made in Italy, è appunto grande espressione di questa mostra, il cuore della mostra, tra storia e memoria. Tra le altre cose sono esposte delle valigie dei nostri migranti con tanto di amuleti e ricordi. La storica Olivetti 22 è uno Stradivari, un vaso Venini e i putti di Capodimonte, una fisarmonica, insomma tutte quelle icone del Made in Italy che girovaghe nel mondo cantano o hanno cantato e continuano a cantare attraverso le loro peculiarità tricolore, proprio come un inno, viva i 150 anni dell'unità di Italia. Vi ricordo dunque la mostra dal titolo Alle radici della identità nazionale, Italia, nazione culturale, presso il complesso Vittoriano, che sarà possibile vedere fino al 2 di aprile. Pagine, foglie e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Stiamo costruendo il nostro allestimento odierno sulla scia dei grandi festeggiamenti e del sentimento ancora vivo, vivissimo, dei 150 anni dell'Unità di Italia. Festeggiamenti che evidentemente sono partiti proprio ieri, anniversario, giorno dell'anniversario, ma che evidentemente si protrarranno per diversi mesi ancora attraverso mostre, manifestazioni che sono scaturite ieri da questo anniversario, ma che si protrarranno per diversi mesi ancora. Una tra queste è una mostra, la seconda che vi presento oggi, che si inaugura in una galleria in centro dell'Urbe, una esposizione che indaga sul senso del sacro, sentimento pregnante in questa costruzione appunto di unità che ha appena compiuto 150 anni. Il microfono a Chiara Spolettini.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Nel messaggio che il Santo Padre ha inviato ieri durante la Festa Nazionale di Unità d'Italia al capo dello Stato Giorgio Napolitano, ricordava che negli anni di dilacerazione i cattolici hanno lavorato all'unità del paese. Vi proponiamo allora una mostra dal titolo Il senso del sacro, nel ricordo dello spirito di questa unità composta indubbiamente anche dal senso del sacro del popolo italiano. A proposito di questo, presso la Galleria della Pigna a Roma, sita nel Palazzo Pontificio Maffei Marescotti in via della Pigna 13, vi proponiamo una mostra Il senso del sacro, dal 16 al 31 marzo 2011. Curatore della mostra è il conte Daniele Radini Tedeschi, che è con noi oggi a raccontarci qualcosa di più.
Il tema che ho voluto dare a questa mostra, appunto, è il senso del sacro, che deve essere inteso non solamente come la cosiddetta arte sacra, che è quella che ha dominato gran parte della pittura antica e oggi, ahimè, ha un ruolo minore. Però, ecco, il senso del sacro di questa mostra, quindi, non è solo politici, trittici, madonne o santi, anche nei paesaggi, anche nella natura, perché il sacro è insito in ogni ente. E poi tante volte si identifica proprio all'interno di composizioni che apparentemente non hanno nulla di iconografico e di prettamente sacrale, ecco. Nel discorso che ho fatto al vernissaggio ho voluto citare Giovanni Testori, che era uno studioso, uno storico dell'arte, oltre che un letterato e un drammaturgo, il quale era cattolico e comunista, e già questo è un doppio interessante. E lui aveva scritto un'opera che si chiamava In Exitu, e in quest'opera Testori raccontava la storia di un uomo, di un ragazzo molto giovane che era costretto a prostituirsi e si drogava, e a un certo punto lui si trova nel bagno della stazione di Milano, sta per morire perché con una dose, un'overdose di eroina sta proprio per morire. In quel momento lui cade col volto reclino sul water, ecco, e sente la mano di Dio che lo prende per i capelli, per la testa, e lo solleva. Quindi questo fa capire che il senso del sangue sacro tante volte sta anche nei derelitti, negli ambiti più bassi e più sfortunati. Quindi questa sacra umiltà ci vuole, e nell'arte è bello vedere tante volte anche in dei soggetti, nella cosiddetta pittura di genere, nella pittura dei bamboccianti. Io trovo nel 600 un grande senso del sacro, e nell'arte contemporanea tante volte lo si può riscontrare anche, ripeto, in soggetti non prettamente classici nell'iconografia cristiana. Ecco.
Quindi nella mostra noi abbiamo l'esempio del sacro già identificabile, sì. Identificato oggettivamente,
certo.
E anche però una tensione dell'uomo che cerca di,
sì,
raggiungere.
Il sacro talvolta, allora, è insito proprio nel percorso dell'artista. Ci sono degli artisti che in questa mostra presentano delle opere in pirografia. C'è un interessante ritratto di Papa Ratzinger, e poi ce n'è un altro di Papa Wojtyla. Ecco, lì il sacro è addirittura nel lavoro dell'artista, e questo è quasi un messaggio calvinista, perché all'interno del lavoro l'artista che si produce e produce poi anche crea qualcosa di bello, di unico e di interessante. Quindi l'opera d'arte è vista poi come un fine. Sant'Agostino diceva che l'uomo era un viandante, no? E la sua condizione di viaggiatore verso Dio e verso la bellezza accomuna il percorso dell'artista e del cattolico.
Come è strutturato praticamente il percorso della mostra?
Allora, la mostra si apre con un interessante dipinto che raffigura Papa Benedetto XVI assieme al suo gatto. E è un'opera di un'artista contemporanea, di buon livello. Ecco, e poi, ripeto, ci stanno anche altri ritratti di papi. Quindi la prima parte è quella della ritrattistica. E è interessante collegarlo con tutto il percorso che c'è stato nella storia dell'arte, perché, sa, oggi noi conosciamo pochi ritratti di papi importanti. Molti fanno ritratti di Padre Pio, ritratti di Papa Giovanni, sì, ce ne stanno tanti, però non sono considerati dei cardini. Una volta, cioè, noi pensiamo a Raffaello, subito abbiamo in mente Giulio II, pensiamo a Giotto, a Onorio III, pensiamo a Pinturicchio, a Papa Alessandro VI Borgia, o a Velázquez, a Innocenzo X. Ecco, è immediato, subito lo colleghiamo con un capolavoro della pittura. Oggi, se noi pensassimo a Wojtyla, non ci verrebbe in mente subito un'opera d'arte, perché c'è stato l'avvento della fotografia, e la stessa cosa con Papa Ratzinger. Oggi l'immagine che il Papa vuole dare lo dà magari tramite la televisione, tramite i mezzi di comunicazione, la radio stessa o i giornali. Ma la pittura non è più l'unico mezzo, l'unico linguaggio, che invece c'era nel passato. In questa mostra noi abbiamo voluto per questo cercare di riportare anche la ritrattistica al suo giusto ruolo, soprattutto nel campo religioso, anche i ritratti dei papi. Poi ci sta la sezione dei paesaggi, delle nature morte e della pittura di genere.
Perché ricercare il senso del sacro proprio nell'arte?
Perché l'arte nasce sin dall'antichità in un ambito misterico, ecco, orfico, e poi con l'avvento del cristianesimo, e quindi della sacralità di Dio, l'arte non è altro che una rappresentazione di un'immagine. Non viviamo per fortuna oggi nel momento dell'iconoclastia, cioè della distruzione delle immagini sacre, perché il cattolicesimo ha dato appunto la possibilità di raffigurare sia Dio che i santi. Ecco, non c'è quella la volontà e la volontà di distruggere le immagini. E il sacro nella pittura trova proprio il suo acme, perché con il linguaggio della rappresentazione figurativa e allegorica, perché la pittura ha un grande bagaglio simbolico ed allegorico, ecco, riesce in questo modo a trasmettere un patrimonio simbolico, un patrimonio di tradizione che si ripete in maniera costante nel corso della storia.
Che cos'è, secondo lei, oggi, addominare l'uomo e allontanarlo dal sacro? Perché questa fatica ad arrivare adesso?
Oggi l'uomo è distratto da tante cose che sono apparenti, sono inutili e sono vuote. Quindi tante volte non riesce a capire qual è il vero senso della sua vita, e la cosa che conta è il produrre, il fare, e non l'apparire. Oggi c'è molta apparenza, e questo è un po' un problema.
Io ringrazio il conte Daniele Radini Tedeschi e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Vi ricordo la mostra della quale abbiamo parlato oggi, Il senso del sacro, dal 16 al 31 marzo 2011 alla Galleria della Pigna a Roma, sita presso il Palazzo Pontificio Maffei Marescotti in Via della Pigna 13.
Thank you.
Bene, siamo giunti al termine di questo incontro odierno di Pagine, Foglie e Parole. Grazie a Chiara Spolettini per aver partecipato all'allestimento di oggi e grazie a voi che mi avete seguito fino ad ora. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto.